You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Nel tempo che ci è stato concesso, che ci è stato dato dall'organizzazione, cerchiamo di presentare tre cose uguali e distinte nello stesso tempo, nel senso che sono unificate da, naturalmente, dall'argomento generale, che è quello dell'immaginario, cioè del fantastico. Si sente, no? Immagino, sì, del fantastico, immagino, quindi fantastico, fantascienza, horror, e unificando tre cose diverse, per cui siamo appunto in tre per parlare di questo. Una riguarda il sottoscritto, dell'ultimo libro che ho pubblicato con l'editore Bietti, e di cui se ne occuperà Andrea Qualcherotti. Poi la rivista che viene pubblicata ormai da 4 anni, Dimensione Cosmica, di cui si occupa l'amico Max Gobbo, e io parlerò dell'antologia pubblicata dalla Delos, Il ritorno dei grandi antichi. Il problema è che in una situazione come l'attuale, che noi tutti viviamo, che è stata questa devastante, della pandemia, della quarantena, poi definita lockdown, chissà perché, ci siamo trovati tutti a disagio, e nonostante che l'altro giorno abbia letto che nei primi 6 mesi del 2021 i libri
la vendita dei libri sia aumentata oltre il 40%, che è una cosa abbastanza incredibile, sta di fatto che viviamo in una situazione molto deprimente, molto confusa. Se veramente il dato è giusto, ben venga, gli editori saranno soddisfatti, spero anche quelli che si occupano di fantastico, fantascienza, eccetera, e i lettori pure, perché se comprano, comprano cose che evidentemente li soddisfano. L'antologia I ritorni ai grandi antichi mi è venuta in mente giusto 2 anni fa, nel 2019, parlando con un amico e dicendo: ma volendo fare ancora qualcosa dedicata a Lovecraft, a questo autore che ha condizionato tutta la nostra vita letteraria e che amiamo sotto diversi punti di vista, che si può fare di nuovo? Soprattutto da un punto di vista nostro, un punto di vista italiano, tra virgolette. La mia, chiamiamola fissazione, è sempre stata quella di trapiantare qui da noi dei generi che di solito non vengono considerati adatti. È un'idea questa che risale agli anni Ottanta, quando grazie a Solfanelli per 13 anni si fece il premio Tolkien, dedicato prima ai racconti e poi ai romanzi. Tolkien come nome simbolico, perché non erano solamente romanzi alla Tolkien, diciamo così. E l'idea è stata: ma perché non cercare di attualizzare la mitologia lovecraftiana? Lovecraft, che è morto nel 1937, si era inventato tutta quella che è stata definita, quelli che furono definiti Derleth, i miti Cthulhu, e che poi sono stati chiamati dal professor Mosig, uno psicologo junghiano, il ciclo mitico di Yog-Sothoth. È possibile fare una cosa di questo genere? Io nel 1990 ho pubblicato un'antologia intitolata Gli eredi di Cthulhu. Il titolo dice già tutto: racconti italiani che si ispiravano alla mitologia lovecraftiana, ma trapiantati nel nostro paese. Cosa impossibile, non è vero, perché come è stato fatto sempre da me per l'heroic fantasy, è possibile fare una cosa di questo genere. Uscì questo libro nel 1990, cioè 30 anni fa, e quindi perché non farlo anche dopo altri 30 anni? E nel 2020 è uscito questo volume, che si intitola appunto Il ritorno ai grandi antichi. In che senso? Attualizzando queste immagini mostruose e mitiche oggi, nel mondo di oggi, nelle situazioni di oggi, in ambiti che sono specifici di oggi, e sono riuscito a mettere insieme 27 autori, tra vecchi e nuovi, vecchi sia da un punto di vista fantascientifico, cioè già noti, che esordienti, ma anche dal punto di vista cronologico, cioè autori di una certa età, come può essere il sottoscritto, e giovani autori esordienti. Il risultato a me sembra stato molto buono, e l'editore Silvio Sosio, di fronte a una massa di questo genere che è stata imprevista anche dal sottoscritto, perché da un lato non pensavo che avrebbero aderito tante delle persone che avevo sollecitato, dall'altro perché alcuni di questi racconti mi sono arrivati proprio all'ultimo momento, quando avevo chiuso il testo, ed erano buoni e quindi non potevo rifiutarli, e dall'altro perché sono arrivate storie di una lunghezza mediamente superiore a quella che normalmente si accetta. Però erano buone storie e non era il caso di rifiutarle. Sosio ha avuto l'idea di dividerle in 2 volumi, in modo da poter pubblicarli integralmente tutti, 27 autori, metà da una parte, metà dall'altra, in ordine alfabetico, con un'adeguata introduzione, eccetera. A me sembra che il risultato sia positivo, proprio per questo aspetto, cioè l'aspetto sia squisitamente letterario, la scrittura, sia da un punto di vista lovecraftiano, tra virgolette, sia da un punto di vista della situazione in cui i racconti, le trame dei racconti sono oggi situate, che sono le più diverse. C'è la storia d'amore, c'è la storia poliziesca, c'è la storia di indagine, c'è la pura cronaca, ci sono variazioni sul tema che credo i lettori abituati a vedere racconti ispirati alla mitologia lovecraftiana sicuramente non si aspettano. Nessuno di questi è una storia banale, nessuna di questi è una storia che potrebbe essere, non dico presa in giro, ma comunque presa con superficialità, cioè forzata nell'ambiente specifico italiano. Mi sembrano che siano tutte cose interessantissime. Ci sono, cioè intendo dire, l'idea poi che sta alla base di questo, chiamiamolo il retropensiero, è che viviamo in un mondo talmente caotico, talmente, per usare un termine popolare, incasinato, talmente paradossale, che da dove nasce questo caos? Non si può pensare che i grandi antichi, che sono alle spalle di tutto quello che sta succedendo. Cioè, c'è un racconto che mi è particolarmente rimasto impresso, scritto da un veterano della fantascienza italiana, che è Piero Prosperi, che alla mia età abbiamo cominciato insieme a scrivere, anzi lui addirittura un anno prima di me, nel 1961. Ebbene, Piero si è inventato che dietro le follie della burocrazia che impediscono il vivere civile ci siano i grandi antichi. È una cosa che non facile da pensare, e soprattutto da un punto di vista, diciamo, meccanico, come funziona questa diciamo, situazione per cui grandi antichi possono stravolgere il vivere civile attraverso la burocrazia. Tanto per fare un minimo esempio, io ritengo che sia un risultato positivo. Io spero che le vendite lo confortino, nonostante che la massa delle storie sia quello che ho detto, 27 racconti divisi in due volumi, e che aprano dei nuovi orizzonti ai lettori per dimostrare come oggi si possono dire ancora certe cose su un tema che ha ormai 70 anni e che è possibile attualizzare in modo positivo. Poi chi legge deciderà e vedrà. Mi piacerebbe saperne anche quello che ne pensano gli autori. Questo è tutto. Possiamo quindi passare uno dei due e vedere o parla del mio libro o di Dimensione Cosmica. Che tra le altre cose, mi dispiace che non ci siano copie di questa roba, nel senso che ci sono solo le copie che ha mandato Silvio, e non ci sono le copie della rivista di Dimensione Cosmica, che sono state spedite da Solfanelli lunedì. Non si capisce se sono arrivate o non sono arrivate, se ci sono e dove sono. E dall'altro il mio libro, che l'editore non ha potuto mandare perché ha detto che lui tutte in redazione non aveva copie, ma stavano tutte presso i distributori. Mi spiace, se chi è interessato se lo comprerà. Grazie.
Però l'altro giro potete comprare.
Certo, sta lì. Questo dicevo, grazie a Dio almeno c'è questo. Almeno una delle tre cose c'è stata. Ecco tutto. A chi dei due?
Prego Max. Okay, grazie. Io tengo la maschera. Intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui presenti, e ringraziamo gli organizzatori per averci invitato, per avermi invitato a questa tripla presentazione. Io parlerò brevemente di Dimensione Cosmica, una rivista edita da Soffanelli Cabulafati, che è, diciamo così, erede dell'Araba Fenice, con lo stesso titolo che negli anni '80 come rivista fu diffusa appunto in questo stesso nome, che trattava temi similari, però questa qui è una rivista nuova adattata al tempo che viviamo. E voglio prima una brevissima premessa riguardo il tema della fantascienza, perché Dimensione Cosmica si occupa anche di fantascienza ovviamente, e io pensavo in questi giorni all'epoca della crisi, come viviamo, la crisi profonda del fantastico fantascientifico, e mi è venuto in mente Rapa Nui, l'isola di Pasqua. Che c'entra, è vero che ne hanno parlato anche in ambito fantascientifico, però non è la mia riflessione di tipo antropologico, un po' diversa. Io penso che l'umanità, un momento di crisi la nostra, una crisi della realtà scientifica ma anche fantascientifica, perché ci siamo di fronte a un bivio. Voi sapete tutto quello che sta succedendo nel mondo, l'ecologia, il disastro e così via. L'isola di Pasqua, secondo me, e il declino dei suoi abitanti è emblematico della nostra società. Allora loro arrivarono intorno al 900 d.C. su quest'isola, erano polinesiani, e col tempo cominciavano ad aumentare di numero sempre di più. Scoppiavano delle guerre intestine, lotte tribali, e tra le varie tribù si sono massacrati, hanno continuato a edificare questi idoli di pietre monai per moltissimo tempo, delle divinità probabilmente, e hanno utilizzato tutti gli altri che avevano a disposizione, ce n'erano 6 milioni di palme dal diametro di 2 metri, e li hanno utilizzati, questi 12.000 abitanti circa, per edificare questi mulai, per fare le capanne, eccetera. Ora, nessuno si è posto un problema importante. Se qua finiscono le risorse, dove andiamo? E non sono stati capaci di costruire una sola barca, con 6 milioni di palme. La riflessione è questa. Loro si sono accolati sulla loro piccola isola di pietra, sono morti quasi tutti, poi è arrivato anche loro, diciamo, i colonizzatori, eccetera, hanno terminato l'opera con le malattie che hanno portato. Però fondamentalmente loro devono andare incontro all'estinzione, oggi mi sembra ci sono 150 abitanti lì, all'estinzione, perché si sono aggrappati alla loro piccola isola e non hanno saputo attraversare, o immaginare neppure di attraversare l'oceano. Eppure loro 8 secoli prima erano arrivati dalla terraferma con delle zattere. L'umanità rischia di rimanere ancorata a pianeta Terra, con gli artigli a sto sasso, e non guarda più verso le stelle. Dal 69, dallo sbarco sulla Luna, poteva essere un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità, e invece è stato un punto d'arrivo, non un punto di partenza. Perché noi ci siamo ritirati nell'atmosfera terrestre. Ed è una cosa inconcepibile per me, che mi occupo anche di fantascienza. Ed è una cosa inconcepibile anche per una rivista come Dimensione Cosmica, che già in Dimensione Cosmica guarda al cosmo. Se noi continueremo a fare come gli abitanti dell'isola di Pasqua, guardarci i piedi, non guardare le stelle, in questo caso guardare la terraferma, non guardare oltre l'oceano, tradendo le premesse di Odisseo e tradendo le premesse di Colombo. Immaginate se Colombo fosse stato in America, l'avesse scoperta, fosse tornato indietro, e adesso l'ho scoperta, come gli astronomi sulla Luna, e non ci sono andati più. È immaginabile, no? Quindi il futuro nello spazio, perché il pianeta Terra, quando noi possiamo essere parsimoniosi, alla fine saremo troppi. E se non andiamo oltre, per esempio su Marte, tra un secolo o due noi rischiamo estinzione. Allora, Dimensione Cosmica, questa è una piccola premessa, perché già nelle premesse vuole essere una visione che va, diciamo, verso il cosmo, verso l'universo. Quindi una fantascienza non necessariamente diciamo legata al presente, che va benissimo pure, come critica sociale, eccetera, ma anche una fantascienza che guardi un pochettino verso le stelle, verso quello che può essere la grande frontiera del futuro. E quindi Dimensione Cosmica, che tra l'altro ospita tutti i generi, fantastico, perché abbiamo il fantasy, la fantascienza, l'horror e il weird, quindi da questo punto di vista si occupa più generi a ventaglio, è incentrato su questa idea. È un'idea che di fronte a un bivio come quello che noi abbiamo come esseri umani, ci sono vie distopiche, negative, ma anche la possibilità di un bivio positivo, cioè di fare qualcosa che ci porti a conquistare, ad espanderci, a migliorare, quindi un progresso vero e proprio. Quindi due possibilità, e noi dobbiamo saper cogliere il bio giusto, come gli abitanti di visualità. E questo è un messaggio che Dimensione Cosmica, dal mio punto di vista, cerca di in qualche modo di interpretare in varia misura. E detto ciò, vorrei passare anche al numero presente, a proposito di Dimensione Cosmica, vari collaboratori. Al timone abbiamo Adriano Montibuzzetti e Gianfranco De Turris, che sono giornalisti di grandissima esperienza e quindi di prestigio. Chi meglio di loro due poteva dirigere una rivista del genere, che il loro apporto professionale è di altissima qualificazione, quindi ne siamo più che orgogliosi. E Solfanelli, un editore consolidato del genere, fantastico. Ha una grafica che sono 3 anni che siamo.
Questo è il quarto.
Il quarto, questo in effetti. Sono ormai 4 anni che è risorta Dimensione Cosmica. E man mano che i numeri sono andati avanti, è migliorato l'aspetto grafico, l'aspetto delle copertine, i contenuti, diciamo che l'offerta va consolidandosi verso una qualità sempre maggiore, e questo penso sia molto importante, la stessa impaginazione andare man mano migliorando. I contenuti, per esempio, ci sono i vari titoli con autori molto importanti, spesso c'è una parte dedicata ai saggi, e quindi ci sono diversi saggi che si occupano del fantastico. Per esempio nel numero attuale abbiamo un bellissimo saggio di Bottero che si occupa di Dante visto nel mondo dei fumetti. Bottero è un grande esperto di fumetti e mi è rimasto molto impresso questa cosa qui, che dalla Disney in poi tutti hanno, fino a Martin Mister, cioè tutti si sono occupati, anche la Marvel, in qualche modo di rileggere Dante. Quindi anche una valorizzazione ulteriore, non solo quest'anno che abbiamo avuto l'anniversario, ma anche in passato, diciamo il grande fumetto, i grandi del fumetto hanno guardato con interesse a Dante, anche oltreoceano, quindi è una cosa molto positiva. Poi i racconti, perché Dimensione Cosmica presenta anche tutta una serie di racconti dei vari generi, c'è una riscoperta un po' di un fantasy, che può essere di fantasia eroica o anche di epic fantasy, da una parte, abbiamo la fantascienza, nel numero attuale abbiamo per esempio diversi racconti interessanti, uno di fantascienza, abbiamo qui anche Arduini, che è un autore che ha esordito su Dimensione Cosmica, questo è un racconto di fantascienza, che propone la fantascienza dal, diciamo così, di tipo chiaramente ambientato su un pianeta alieno, e dallo sfondo horror, quindi anche molto interessante, una forma anche di scrittura abbastanza raffinata. Poi c'è un racconto che mi è piaciuto molto, che è quello sui gatti, perché i gatti dormono così tanto. Io sono andato a leggere, mi è interessato, ho scritto anche molto bene, e ho scoperto che i gatti dormono così tanto perché c'è un antico patto con delle divinità. Loro praticamente sono un gatto entrato in un tempio antico, trasgredendo l'ordine sacerdoti, e alla fine si è conquistato, diciamo così, il favore degli dei. E da allora in poi gli ha consentito di dormire dove e quando vogliono. Quindi anche questa spiegazione un po' così...
Questa, a sfondo una porta aperta perché...
So benissimo. E anche questa cosa molto interessante mi ha intrigato parecchio, questo aspetto qui. Ma anche tanti altri contenuti, anche a livello di saggi, molto interessanti. C'è un discorso sulla fantascienza al femminile, quindi tutte le scrittrici importanti, odierne del passato, cioè un'autrice che ne parla diffusamente, mi pare che abbia scritto un libro anche per Mimesis, questa autrice, adesso mi sfugge il nome, troppo vista, non c'è, e in cui parla diffusamente della fantascienza al femminile, e di autrici molto importanti, anche di attuali, ma anche del passato, e tanti altri contributi che mi sono piaciuti tanto, anche racconti di ottimo livello, devo dire.
Cioè, l'importante per me è mettere insieme, come avevo detto prima, autori noti, autori con un solido passato e autori esordienti che meritano.
Per esempio Prosperi, anche qui in questo numero, presenta un suo racconto molto bello, di Tibu Cronico, lui è uno specialista di ucronie, che devo dire molto interessante, che parla del periodo della Seconda Guerra Mondiale, in cui lì c'è proprio un bivio temporale,
cioè, bellissimo. Basato su un fatto vero.
Esattamente, basato su un fatto vero, perché pare, non vado oltre, se no rischio di anticipare. Vale. Pare che Eisenhower, praticamente a guerra finita, dovesse passare per una certa strada in Francia, praticamente, e lì avrebbe incontrato due signori anziani. Da lì però c'è un bivio storico formidabile che porta a conseguenze incredibili, perché Prosperi là si inventa un incidente particolare e la storia cambia completamente. Però è basato su dei fatti reali.
Lui è specializzato in queste cose, infatti è molto bravo su questo.
Quindi abbiamo un ventaglio interessante, poi per tutti i gusti, perché ho notato che dal fantasy alla fantascienza, abbiamo un po' di, passando per il weird, c'è un po' di tutto, anche a volte con dei naturi iconici che non ci stanno affatto male, e anche con dei saggi di spessore, devo dire. Io penso che può bastare così.
Poi ci sono le recensioni, poi c'è tutto.
Sì, ci sono le recensioni, alla fine.
Tutto quello che è necessario fare.
Passano qualche volta.
Quando c'è stato anche un fumetto buono a pubblicare, l'abbiamo pubblicato.
E soprattutto Dimensione Cosmica, secondo me, vuole essere un luogo, una sorta di agorà, diciamo così, cartacea, in cui potersi incontrare, discutere i temi del fantastico che più ci interessa, dell'immaginario, e avere anche dei dibattiti su questo tema molto importante. Ovviamente aperti a qualunque tipo di contributo, purché sia di qualità. Dico bene?
Come, perché?
Aperti a qualunque tipo di contributo, perché siano di qualità. Questa è l'altra cosa.
Quella decido io la qualità.
Infatti, penso che sia tutto bene o male.
Sì, sì.
Però, guarda Max, mi permetto di aggiungere una cosa riguardo la Dimensione Cosmica, che secondo me è un po' anche l'anima del progetto, il fatto che noi tutti appassionati siamo abituati a informarci online, non solo sulle nuove uscite, ma a leggere recensioni, contributi più vari, eccetera. Quindi l'idea del ritorno di una rivista cartacea sembrava un po' il rincorrere il passato invece che il futuro, che poi un quadrimestrale, quindi è facile che un lettore occasionale si dimentichi che il nuovo numero esce, tutte cose che ben conosciamo. Il fatto che i contributi che sono arrivati nel tempo su Dimensione Cosmica siano stati selezionati, diciamo, in un certo modo, quindi con un occhio davvero alla qualità, non in maniera estemporanea, fa sì che i numeri della rivista, anche un numero della prima annata, conservi oggi il suo valore. Non è semplicemente un qualche cosa che è invecchiato come una vecchia rivista che parla di attualità, ha un valore documentario, ma la lasciamo a prendere polvere. I racconti, i saggi conservano nel tempo un certo tipo di valore, e quindi anche il progetto della rivista sulla lunga distanza assume una prospettiva diversa. Non è semplicemente un vendere informazioni nel momento, ma serve per costruire una visione dell'immaginario in senso lato, quindi della fantascienza e di tutte le varie branche, che in qualche modo sia più della foto del momento. Ecco, questo mi sembra che sia uno dei maggiori pregi della rivista.
Tra l'altro si cerca anche di ripescare cose dimenticate,
Cioè, ci sono tanti autori di fantascienza importanti che oggi le nuove generazioni non conoscono perché non sono stati defunti, non sono più stati ristampati, ripubblicati dalle, dico per dire, da Urania o altri. Ed è bene invece ricordare che esistano e farne dei profili a tutto tondo, ecco, tanto per dire, cosa che abbiamo cominciato con Anderson, adesso continueremo con Leinster, per esempio, un autore considerato non di grande importanza, ma in effetti che ha scritto cose notevoli, e altri che adesso vedremo, insomma.
Allora adesso credo che con timore e tremore alla presenza dell'autore.
Tanto so quello che ne pensi, quindi.
Sì, vi illustrerò brevemente la raccolta Qualcosa d'altro, che appunto raccoglie i racconti di Gianfranco De Turris che vanno nel periodo dal 1986 al 2000, anno dopo quale la sua produzione narrativa cessa. C'era già stata prima una raccolta negli anni Ottanta intitolata Il silenzio dell'universo, che può considerarsi la prima controparte di questo volume, che quindi insomma sono i due volumi dove è possibile ritrovare questo aspetto che pochi conoscono, perché Gianfranco De Turris è conosciuto soprattutto per il suo lavoro di critico, di curatore, eccetera, ma come autore sicuramente non voglio dire pochi, ma solo magari quelli che hanno seguito più attentamente le varie fasi della sua carriera hanno avuto modo di leggere nel tempo, anche perché prima di essere raccolti qua molti sono comparsi a volte su giornali, su riviste, quindi non sempre su pubblicazioni magari che potevano cadere sotto l'occhio del lettore di fantascienza o di fantasy, eccetera. È ovvio che se togliamo a De Turris la giacca di critico e gli mettiamo quella di autore, le cose cambiano e cambiano molto. Io in altra sede ho detto che questi racconti, che non sono racconti di genere, ma sfiorano in molti casi la fantascienza, in altri hanno degli spunti weird, in altri sono veramente realistici, sia a livello di trama che a livello di concetto generale. Però sono tutti uniti dalla medesima sensibilità. Siccome qui abbiamo modo di vederli in maniera cronologica, per chi poi avesse anche modo magari di recuperare una copia del vecchio volume degli anni Ottanta, vedrebbe come nel corso del suo lavoro di autore ci sia stata una maturazione di quella che io credo si possa dire un'unica chiave di lettura della realtà. Il titolo Qualcosa d'altro può essere letto in questo modo, a mio parere, ovvero sia la percezione continua, in certi casi quasi dolorosa, la presenza di un qualcosa di altro al di là dei confini della realtà. Un qualcosa che nei singoli racconti compare a volte in maniera più dichiarata, più definita, in altri, proprio come nell'esperienza della vita, rimane sotto traccia e quindi diciamo che può essere anche più inquietante. Io li ho definiti anche proprio con l'autore dei racconti quasi gnostici. Perché? Perché da una parte ci dicono, proprio come per la gnosi antica, che questo mondo non è la vera realtà o non è la sola realtà, ce n'è un'altra dietro che noi non conosciamo e che però, come si può dire, bussa alla porta, e in determinate circostanze che non siamo noi a decidere, noi intravediamo in un tessuto, intravediamo quello che c'è dietro, cioè uno strappo, e questo strappo è quello che genera la sensazione di meraviglioso. È un meraviglioso che però in molti casi coincide anche col terribile, perché è totalmente altro, è totalmente sconosciuto, si può dire che è uno sconosciuto quasi spirituale, perché in effetti quelli che sono i sensi ordinari non riescono a percepirlo. Quindi a volte i personaggi dei racconti intravedono magari un segno fisico della presenza di qualcosa. Ce ne sono alcuni che hanno un tipo di sensibilità quasi pagana, perché richiamano ambientazioni o tracce del passato, della nostra antichità, per esempio. Ma altri lo ritrovano invece nel presente, quello più comune, della vita di tutti i giorni, di chi va al lavoro o di chi è impegnato nella vita di famiglia. Quindi l'aspetto formale dei racconti, come accennavo prima, è molto vario da questo punto di vista. però appunto c'è questa presenza incombente dell'altra realtà. E ritorno qui al termine gnostico, perché in realtà sembra quasi che sia la scrittura in senso diretto che le azioni dei protagonisti siano volte, in molti casi, in una maniera quasi ansiosa, a scoprire una formula per incontrare finalmente questo altro, questo meraviglioso, di dire finalmente ecco la prova, ecco l'ho toccato in qualche modo. E quando questo avviene nei racconti è un incontro quasi iniziatico, cioè, che non è esperibile se non in questo modo, e non è descrivibile con le parole. È un paradosso per un racconto che in realtà si esprime ovviamente con le parole, però la sensazione che ne emerge, a mio giudizio, appunto, è quella di protagonisti che in un modo o nell'altro arrivano a sfiorare questo altro e non possono non esserne cambiati, spesso con un esito, se vogliamo, non dico dolce amaro, ma malinconico, perché questo incontro con l'altro è talmente fulmineo da risultare irripetibile, e quindi anche se il desiderio si realizza, in realtà rimarrà inappagato per sempre, oppure in realtà perché questo incontro è talmente perturbante da cambiare poi la percezione delle cose. Una volta che si è visto cosa c'è dietro la realtà, è impossibile tornare indietro, e non sempre è una bella cosa, perché in realtà vedere il meccanismo dietro al mondo è terribile. E questo mi sembra che da una parte si sposi, volendo tornare al discorso delle due giacche, anche con l'attività di critico di De Turris, che ha sempre ricercato nel simbolo un po' la chiave per valutare il lavoro di tanti autori. Anche in quello che lui ha scritto, molte volte, anche se non in maniera diretta, palese, c'è l'utilizzo di situazioni simboliche, appunto. Io ho parlato di iniziazione. Ci sono dei passaggi ricorrenti, come ad esempio quelli tra il giorno e la notte, le luci, oppure avvenimenti relativi alla luce come l'eclissi, che da questo punto di vista sono rivelatori, perché evidenziano quei momenti di passaggio dove la realtà altra è percepibile ai sensi dei protagonisti, o comunque avviene un qualche tipo di rivelazione. Ecco. Questo secondo me è molto importante, perché da una parte crea dei climax all'interno dei racconti che sono resi molto bene, e dall'altro mostra come, ovviamente non è così in tutti i racconti, come però certi simboli non siano usati in maniera strumentale. Tutti noi autori in teoria potremmo utilizzarli come mezzi narrativi semplicemente perché sappiamo che funzionano bene. No, qui sono stati utilizzati per poter rendere al meglio un certo tipo di sensazione che altrimenti non sarebbe possibile descrivere in un altro modo. Penso che anche in questo ci sia forse un accenno di spiegazione del perché, arrivati a un certo punto, l'attività narrativa è cessata. Forse perché, quantomeno a livello inconscio, questa è una mia supposizione di cui mi prendo le responsabilità, una volta che questo tipo di sensibilità è stata riportata più di una volta, ci si rende conto che le parole non possono dire di più per esprimere quel desiderio o le conseguenze di quel desiderio. E di conseguenza, a meno che non si abbia un altro tipo di ispirazione equivalente, è chiaro che anche un autore può considerare quel desiderio in qualche modo spento, chiamiamolo così, e smettere di scrivere. Io ovviamente sono di quelli che spera che in una fiammata ulteriore, anche se inaspettata, perché la qualità della scrittura è molto alta, soprattutto perché non c'è mai in tutto questo, che potrebbe a volte sembrare un argomento che porta anche una certa retorica, eccetera, i racconti sono scritti con una chiarezza molto, molto leggera, la lettura non è mai pesante, non sono mai lunghissimi, di conseguenza si esprimono certi concetti in una maniera che è invidiabile, secondo me. Quindi non c'è spazio per la letterarietà fine a se stessa, non c'è appunto retorica. appunto, se in, soprattutto chi anche avesse gusti che vanno oltre la fantascienza e il fantastico tradizionale, qui troverebbe sicuramente degli spunti, perché molto spesso il fantastico arriva magari con un colpo di coda del racconto, quindi si possono leggere anche dei bozzetti che, in cui probabilmente c'è qualcosa di autobiografico, anzi direi che in qualche caso addirittura palese, che però poi sono illuminati da questa comparsa del meraviglioso, e insomma l'effetto piacevole del racconto sta in questo. Io non so se ora mi prenderò qualche fulmine.
No, volevo solo precisare un paio di cose. Intanto, visto che è insistito sul titolo, in realtà questo titolo io l'ho pensato sin dall'inizio, nel senso che mi era venuto in mente, l'avevo scritto a macchina quando ancora non c'erano i computer e stava da una parte, e voleva proprio indicare questo aspetto della questione: non c'è semplicemente quello che vediamo, ma c'è anche qualcosa d'altro. Titolo che in realtà all'editore non piaceva, ha detto, io ho insistito molto perché aveva per me un senso anche simbolico, e alla fine è uscito così, e a quanto pare è abbastanza semplificativo del tipo di storie che sono all'interno del racconto, e si collega indirettamente a un mio vecchissimo libro, che era una raccolta di mie interviste fatte a me messe insieme, che si intitolava Il disagio della realtà.
Esatto, sì.
In realtà sono due formule per dire la stessa cosa. L'altra questione riguarda quello che tu hai detto, che è sostanzialmente vero, del perché uno smette di scrivere. Ho smesso di scrivere perché oltre a quello non avevo altro da dire. Cioè, soprattutto negli ultimi racconti, i racconti sono messi in ordine cronologico di come sono stati scritti, e poi alla fine c'è una bibliografia in cui si dice dove sono stati pubblicati, quasi la metà sono inediti, altri sono stati pubblicati. Gli ultimi due o tre sono proprio l'estrema conseguenza di quello che tu hai detto. Cioè, oltre a quello non c'è altro da dire. Ho detto tutto quello che dovevo dire in quel momento, con lo stato d'animo che avevo al momento del passaggio tra il XX e il XXI secolo, e altro no. Ho detto tutto quello che pensavo, non ho veramente da immaginare o dire altro. Non è detto che mi venga qualche idea, però fino adesso l'idea non è venuta, nel senso che se viene un'idea, un'illuminazione, un'ispirazione, come ti pare e piace, prenditi, metti a scrivere. Cioè, al computer lo fai abbastanza rapidamente rispetto al passato, però questo non c'è. Evidentemente ho detto tutto quello che sentivo di dire col mio modo di pensare, con la visione del mondo, usa il termine che vuoi, in quell'ambito. Ma se questo ha avuto un senso, avrà un senso, significherà qualcosa per i lettori, spero di sì, ma insomma non so io doverlo dire. Grazie.
No, ma infatti l'accenno al disagio della realtà ovviamente è perfetto, perché è una raccolta di interviste, anche quella cronologica. Il volume è vecchio, quindi si ritrova solo andandolo davvero a cercare, però si può considerare quasi...
Non mi ricordo nemmeno in che anno è uscito.
È uscito intorno al 90, una cosa del genere.
Sì. Anche prima, sì. Penso.
Però è quasi una guida di lettura, se vogliamo, appaiato alle antologie. Alle antologie uno può ritrovare, espressi in termini più colloquiali di un'intervista, i concetti che poi in maniera letteraria sono espressi nei racconti. Ed è singolare, per certi versi, che ci sia l'abbandono della forma di genere proprio quando, leggendo le interviste, si vede che il genere certe battaglie le ha vinte, o comunque le ha in qualche modo... sia vittorie che sconfitte le ha in qualche modo metabolizzate nel nostro ambiente, e lì c'è un passaggio, per certi versi le storie diventano meno fantascientifiche, meno collegate direttamente al genere, però anche questa è forse una notazione casuale.
Sì, può anche essere così, perché le interviste che ripeto devono essere uscite a metà degli anni 80 sono state pubblicate su riviste diverse, in occasioni diverse, con argomenti diversi, però si parla di tutto un po', e di un po' di tutto, e ci stanno anche questi aspetti della questione, e se uno ha un minimo di interesse può capire come nel complesso rispecchino il mio modo di pensare su vari argomenti e anche sul fantastico, naturalmente, sulla fantascienza. L'idea del disagio in realtà che me la porta appresso da sempre.
Infatti diciamo che sia l'evoluzione appunto di quel tipo di sensibilità. Ora peccato che appunto anche di qualcosa d'altro abbiamo qui una reliquia, vedo, un'unica copia.
Sì, tanto per farvelo vedere, perché purtroppo
esiste, visto che ne abbiamo parlato.
Però esiste, si trova, se qualcuno interessa se lo compra. Voilà. Purtroppo non siamo fortunati sotto questo punto di vista, comunque anche la roba spedita non è manco arrivata, quindi ci possiamo consolare sotto questo punto di vista.
Direi che almeno su questo insomma, abbiamo un po' esaurito quello
ci sono domande
che avevamo da dire, però appunto immagino che magari qualcuno voglia
tempo.
Prego.
A Gianfranco Di Lubri, scusa se non mi alzo, ma perché sento
sporto. Parla un po' più alta voce, per favore.
Allora, a Gianfranco Di Lubri, anche se parzialmente ha già risposto, io da qualche mese faccio 56 anni e il nome di Gianfranco De Turris
ha 20 di più come minimo.
Ma il nome di Gianfranco De Turris, anche se non tutto quello che ho letto mi ha entusiasmato, cioè, ha segnato, è uno di quei nomi della fantascienza italiana, soprattutto in un periodo decennio solo, quando era quasi apostasia pensare che un italiano potesse scrivere di fantascienza. Non abbia più nulla da dire, in tutta sincerità mi sembra un po' azzardato.
È sbagliato proprio. Diciamo di, non io, mi levo di mezzo, ma tutti quelli che scrivono sia di narrativa che di critica dimostrano che tutto ciò è una vecchia storia ormai superata, e che ci sia qualcuno che ancora ci insista mi sembra una cosa demenziale, per usare un eufemismo, ecco.
Spero di no.
Beh, ma poi su questo appunto la questione probabilmente è che molti autori appunto prendono la loro attività anche giustamente, seriamente, come un lavoro, e quindi in questo hanno anche non solo l'ispirazione ma il desiderio di scrivere per mostrare la loro voce. Qui abbiamo un caso particolare, perché abbiamo un autore che in realtà principalmente è critico, quindi l'attività di scrittura è sempre stata collaterale, quindi invece l'attività di critico continua.
Sì, quindi, uno dei motivi per cui è stato fatto questo libro, che è arrivato a un certo punto, se questi racconti, come mi hanno detto vari amici, non erano riuniti, erano totalmente dispersi, perché a parte quelli inediti che erano ancora scritti a mano e che ho dovuto trascrivere su file, erano apparsi su riviste introvabili. Se non si mettevano insieme sarebbero stati totalmente sconosciuti, e poiché secondo questi amici valeva la pena farlo, alla fine il libro è stato pubblicato. Questo è il punto fondamentale, perché dal 2000 in poi non ho più scritto assolutamente niente, come è stato detto, di questo genere. Per il resto continuo a fare tutta la mia attività di curatore, di critico.
Tu, Max, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma no, assolutamente ritengo che l'attività di critico di De Turris non abbia bisogno di commenti, perché è straordinaria, e oltre ad essere un'attività che prosegue da moltissimi anni, penso che proseguirà per moltissimo tempo ai massimi livelli. Ne sono più convinto, perché il suo acume critico è ancora più puntuto, è diventato ancora più, in qualche modo, grazie a quella sua grande esperienza, capace di leggere in pochi secondi la qualità di un racconto, parlo per esperienza, e diciamo così, a dare delle indicazioni agli autori di grandissima qualità. Quindi siete adamantino?
Sì, ho capito, assai meno di prima, perché adesso ho dei problemi di vista che mi impediscono di fare certe cose.
Però la qualità degli interventi è straordinaria.
Sì, vabbè, mi posso limitare ai racconti. Del resto, se continuo a pubblicare delle antologie di racconti, l'ho pubblicato o le pubblicherò, è proprio perché il racconto ha un suo limite, il romanzo ormai non ce la faccio più a leggerlo. Ma i racconti, se no, non posso giudicarli, valutarli, dare delle indicazioni, grazie al computer che mi aumenta i caratteri, cose di questo genere, la lunghezza è una lunghezza accettabile, posso farlo. Ma mangio ormai non ce la faccio.
Ma parlando anche per esperienza diretta, questa è una cosa che mi piace tanto, e io personalmente devo molto a Peturis da questo punto di vista, perché alle volte ti dà delle indicazioni, ma non è possibile, stavolta no, però è come dico io, poi ci pensi bene, 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 no, hai proprio ragione, cioè alla fine il 99% delle volte ci prende in pieno, bisogna fare mia colpa, bisogna riconoscere che si stava sbagliando in effetti. Quindi secondo me qualcuno ha detto che i grandi critici, la grande critica fa grande la letteratura, è vero? Se non si ha una grande critica, se non si hanno dei critici molto validi, la letteratura non va tanto bene avanti, perché tu non vieni mai, non c'è nessuno che ti dice guarda qui stai facendo bene e qui stai facendo male, e gli autori possono un po' perdere la rotta. Una grande critica è importante. Pensiamo alla letteratura, andiamo un po' sul mainstream magari, no? Degli anni 60-70 in Italia, no? Non c'erano solo grandissime firme, ma c'era anche una grandissima critica, molto forte, molto valida. Oggi forse si è perso un po', parlo del mainstream chiaramente, si è perso un po' questo orizzonte critico e gli autori soffrono. Per fare grande letteratura ci vuole anche grande critica, e questa è una cosa universalmente nota a livello di letteratura in generale. E se la critica si perde, se la critica cede, se la critica non è in grado più di dare un orizzonte, un panorama, una visione, probabilmente anche gli autori ne soffrono. E questo è capitato con tutti i grandi autori italiani pure, no? Pasolini, Sciascia, quello. È stata forte la critica, grande, abile, e loro sono stati altrettanto capaci di parlare al mondo. Quindi grande critica, grandi critici, grandi autori. Questo è il mio pensiero, però.
Sì, sì, ma è così.
Ma guarda, questo torna anche per il discorso di dimensione cosmica, cioè offrire da questo punto di vista uno specchio di contributi che possa in qualche modo parlare dello stato dell'arte di certi filoni, perché altrimenti sia gli autori che i lettori stessi sono in balia dell'opinione, che come sappiamo ognuno ne ha una, e quindi non rapportarsi mai con un critico, con altri autori o con esperti del settore, fa sì che la percezione che hanno di sé molti autori e anche molti lettori che vogliono crescere, fare un percorso di lettura per scoprire un genere, per capire cosa è veramente bello, dove andare a cercare, non hanno mai delle coordinate di rilievo, quindi tutti si sentono soloni, ovviamente è legittimo esprimere un parere, però come posso dire, c'è anche una statura a volte di soggetti che non viene più percepita, per cui si criticano i grandi autori o si criticano i critici sulla base del gusto personale, che appunto è legittimo quanto insomma deleitario a volte.
Tutto quello che esce sulla rivista è letto, riletto, corretto e ricorretto. È ben difficile che ci sia qualcosa che esca senza non voglio usare il termine editing, ma insomma una lettura, un giudizio e delle indicazioni, sia i racconti che la saggistica, soprattutto i racconti.
Infatti Peturris è un caso particolare, perché è un critico che segue le sue stesse critiche. Chi legge i suoi racconti e magari è a conoscenza del metodo con cui giudica gli scritti altrui, vedrà che quello che richiede agli autori che gli propongono qualcosa o a quelli che legge e di cui poi parla, lo chiede anche alla sua propria penna, e di conseguenza è possibile notare come certi passaggi probabilmente siano in qualche modo concordati dal De Turris autore e il De Turris critico.
Questo non lo so.
Esattamente, c'è un passaggio di Giacca vorticoso che però permette,
anche perché c'è un altro fatto. Io prima di ripubblicare il libro, ovviamente a parte quelli che ho trascritto dai quaderni dove stavano scritti, oppure dai dattiloscritti per passarli sul file, l'ho dovuti tutti rileggere. Beh, devo dire che ho cambiato pochissimo, una parola qua, una parola là, cioè non ho riscritto totalmente o parzialmente i racconti, tutti o in parte. No, i racconti sono esattamente quelli scritti nella prima versione, con delle piccole correzioni di verbi, di parole, di punteggiatura, ma una volta qua, una volta là, capito? Quindi non è che io abbia espresso questa acribia critica su me stesso. Quello che ho scritto all'origine mi andava a bene.
Bene. Qualche altra domanda, curiosità? Abbiamo qualche minuto, quindi.
Va bene così. Avrei amato molto che ci fossero delle copie del libro, però guarda, purtroppo non è così. Non tutte le ciambelle vengono con me, che possiamo fare? Nonostante che me la sia presa parecchio di questo fatto, non si può fare altro. Grazie a tutti.
Grazie a tutti, grazie.
Grazie, grazie a voi di quello che avete detto.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.